A come America.
Martedì 14 aprile. E A come America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E introdotto già da uno schiarimento di voce, buongiorno a Fabrizio Tonello e grazie come sempre per essere il nostro ospite. Ciao Fabrizio.
Buongiorno.
Allora Fabrizio, partiamo dalla guerra, dalla tregua, insomma non si sa più che cosa dire in Iran, la situazione resta estremamente fluida, gli Stati Uniti hanno imposto un blocco navale, loro blocco navale, intanto il prezzo del petrolio continua a salire, la tregua appunto appare fragile, restano 9 giorni per il cessate il fuoco prima di una possibile ripresa delle ostilità che comunque insomma negli Stati Uniti e nell'Iran sembrano desiderare. Dall'amministrazione continuano a uscire voci diciamo piuttosto discordanti. Donald Trump ieri ha detto che i funzionari iraniani lo hanno contattato, vogliono raggiungere un accordo. J.D. Vance, il suo vice, subito dopo ha accusato l'Iran di terrorismo economico nello stretto di Hormuz, quindi toni appunto molto diversi. Secondo fonti di stampa sono in corso comunque dei negoziati non ufficiali, in particolare gli Stati Uniti avrebbero proposto una sospensione di 20 anni di tutte le attività di arricchimento nucleare iraniano, quindi non il divieto permanente, ma una sospensione appunto 20 anni. Ciò consentirebbe agli iraniani di dire di non aver rinunciato in modo permanente al loro diritto al nucleare e ciò consentirebbe all'amministrazione americana di mostrare che non è andata in guerra per nulla. Gli iraniani però hanno rilanciato, la proposta è sospendere per 5 anni, quindi non 20 per 5 anni, ma 5 anni il periodo appunto di sospensione delle attività nucleari, una proposta già fatta che aveva però convinto Trump che fosse appunto giunto il momento di entrare in guerra, quindi non c'era stato l'accordo. Ecco, comunque su questo si discuterebbe ora. Fabrizio, secondo te, partiamo da questo, quanto il presidente americano a questo punto, quanto Donald Trump desidera un accordo?
È difficile da dirsi perché c'è sempre un fattore che pesa su qualsiasi ipotesi di accordo, e cioè il governo israeliano Netanyahu. Netanyahu non si sente vincolato dalle promesse più o meno credibili di Trump, continua la sua opera di distruzione nel sud del Libano, e poi sappiamo che in realtà Israele è entrata in guerra con l'Iran a fianco degli Stati Uniti, ma con obiettivi molto diversi, cioè mentre Trump voleva più o meno un cambio di regime, forse o più probabilmente un qualche accordo petrolifero, lo aveva del resto scritto nel suo post immediatamente dopo il cessate il fuoco, Netanyahu ha in mente un obiettivo preciso che è quello di disarticolare l'Iran, farne uno stato fallito simile alla Siria. Quindi è impossibile dire oggi quali siano veramente le condizioni accettabili per entrambe le parti. C'è un fantasma che aleggia sui negoziati e potrebbe farli fallire in qualsiasi momento.
Ecco, senti Fabrizio, tu ieri avevi mi hai insomma segnalato un pezzo, un articolo di Foreign Affairs, lo ha scritto Lawrence Friedman che, lo ricordo, ha insegnato proprio questioni di guerra, questioni militari al King's College di Londra. Allora, in cui Friedman parla dell'era delle guerre infinite, cioè le strategie attuali, strategie militari anche attuali, non garantirebbero più una vittoria, che significa, certo, può significare tante cose disastrose, ma in qualche modo significa anche la fine del conflitto. Ecco, allora perché ti sembra una prospettiva interessante questa?
Perché storicamente le guerre sono state concepite per tutto l'Ottocento e il Novecento come la continuazione della politica con altri mezzi, il famoso detto di Clausewitz all'inizio dell'Ottocento. E effettivamente è andata così. La Prima Guerra Mondiale è finita quando i tedeschi e gli austriaci hanno deciso di arrendersi. La Seconda Guerra Mondiale è finita con la conquista della Germania e le bombe atomiche sul Giappone. In entrambi i casi l'obiettivo politico delle ostilità, delle distruzioni, era chiaro. Adesso l'obiettivo non è più chiaro, particolarmente non è chiaro nel caso di conflitti come quello con l'Iran, perché non c'era e non c'è un obiettivo preciso. Basti pensare che le dichiarazioni di Trump e quelle di Netanyahu sono sempre state mutevoli. Prima era il programma nucleare, poi il cambio di regime al vertice, poi la distruzione delle capacità missilistiche, ora la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro prima della guerra era perfettamente aperto, adesso non lo è. Quindi, come nel caso dell'Iran, poi ci sono decine di altri conflitti che non finiscono semplicemente, dall'Ucraina a Gaza al Sud Sudan. E la tesi di Friedman è che i generali e i politici sono abituati a una situazione differente, cioè una situazione in cui un attacco violento e improvviso ottiene gli obiettivi cercati. Adesso non è più così, e quindi abbiamo queste guerre che si trascinano senza vederne chiaramente la fine.
Tra l'altro adesso noi stiamo parlando, come dire, anche delle questioni legate agli Stati Uniti, c'è poi tutta la questione invece legata a Israele e alla questione, come dire, alla situazione anche interna israeliana. Anche Netanyahu, da questo punto di vista, si trova in una situazione difficile, una situazione particolarmente, come dire, fragile, no? Anche lui politicamente, perché insomma, ha fatto entrare, ha chiesto, come dire, invocato, fatto partire probabilmente la guerra, e l'Iran continua come dire, a restare lì solido, e gli obiettivi che Netanyahu si era prefissato non si sono realizzati. E quindi, insomma, l'opinione pubblica da questo punto di vista sta chiedendo anche a lui in qualche modo ragione di questo. Tra l'altro, Fabrizio, c'è una cosa: noi continuiamo a parlare, tornando agli Stati Uniti, continuiamo a parlare di politica, di diplomazia, di proposte, di conflitto, eccetera. Mi capita di vedere sempre di più dei video, no, che girano in rete, di alcuni ho anche, come dire, insomma, adesso con l'intelligenza artificiale si fa tutto, però insomma sono reali, cioè video che mostrano gli americani al supermercato che a loro volta mostrano i prezzi degli alimentari, quindi non so, $60 per tre bistecche, $30 per un po' di formaggio. Quindi alla fine, insomma, lo stato di guerra, diciamo, si sta ripercuotendo in modo particolarmente forte sui consumi degli americani, e ormai mancano pochi mesi al midterm. Questo è un tema, insomma, da tenere in considerazione, no?
Sì, assolutamente. Mamdani ha vinto a New York su un unico tema, quella dell'affordability, ovvero della possibilità per delle famiglie normali di vivere a New York, una New York dove l'inflazione, in particolare immobiliare, non è una novità, ma esisteva da tempo, in particolare a Manhattan. I prezzi degli appartamenti erano cresciuti a dismisura negli ultimi anni. E adesso i democratici si trovano con una possibilità da un certo punto di vista insperata in vista delle elezioni per il congresso di novembre, cioè quella di mettere sul piatto un tema prioritario per le famiglie americane, cioè la possibilità di vivere decentemente, una possibilità che è stata sabotata, per così dire, se non distrutta dall'amministrazione Trump, da un lato con la guerra che fa aumentare il prezzo della benzina e come si sa, nel paniere dei consumi americani è fondamentale per le famiglie, ma dall'altro tocca tutto, cioè tocca i fertilizzanti e quindi i prodotti agricoli, tocca tutti i prodotti importati a causa dei dazi. Quindi il tema affordability, vivere in maniera decente, sarà al centro delle elezioni di novembre, anche perché l'amministrazione Trump ha eliminato i sussidi voluti a suo tempo da Obama e Biden per l'assistenza sanitaria, e quindi eliminando questi, le assicurazioni private sono diventate ormai insostenibili per una parte rilevante degli americani, e questo naturalmente è un tema drammatico.
Anche se poi Trump dice che, insomma, che l'affordability non è un problema, che lui ha risolto anche quello. Comunque, in tutto questo c'è poi la questione, no, degli attacchi di Donald Trump al Papa. Allora, per ricapitolare brevemente, dopo una serie di dichiarazioni di Leone XIV che chiedeva di smettere di usare la teologia, la dottrina cristiana cattolica per giustificare la guerra, per esempio come continua a fare Pete Hegseth, Donald Trump è intervenuto, attaccando il Papa, lo ha definito politicamente un liberal, terribile in politica estera, debole sul crimine. Tanto sono le accuse che lui muove ai democratici. Poi, sempre su Truth Social, ha postato Trump questa immagine, insomma, generata appunto anche qui dall'intelligenza artificiale, che lo rappresenta come una sorta di guaritore, di taumaturgo, di Gesù sostanzialmente, che guarisce gli ammalati, no? C'è questo signore anziano che insomma, con gli occhi chiusi sul letto, lui gli pone una mano sul capo, l'altra mano riluce di Trump, riluce della fiamma dello Spirito Santo. Poi attorno ci sono soldati, caccia, non si capisce se siano angeli, se siano appunto caccia militari, gente del MAGA, donne in preghiera, un'infermiera. È una rappresentazione di scioccante nazionalismo bianco cristiano, no? E ha indignato e scioccato soprattutto, anzitutto, i cristiani conservatori, che hanno parlato di blasfemia, di mancanza di rispetto, eccetera. Poi Trump ha cancellato l'immagine, ha detto che lui non era, che sono le fake news che hanno interpretato come al solito male, non è Gesù lì, fa il dottore, fa il medico. Comunque, direi, in generale mi sembra che, come dire, lo scontro non convenga a nessuna delle due parti. Da un lato, in questo momento Trump non ha bisogno di entrare in rotta di collisione con il mondo conservatore, dall'altro lato a Roma, insomma, c'è poco interesse a rompere platealmente con il governo americano. Di mezzo, appunto, ci sono, per la Chiesa Cattolica negli Stati Uniti, questioni legate alle esenzioni fiscali per le scuole, per le istituzioni cattoliche, l'aborto, il matrimonio. Di mezzo c'è anche una gerarchia ecclesiastica, quella americana, che è particolarmente conservatrice. Comunque, Fabrizio, cosa ci racconta un episodio di questo tipo? Soprattutto, secondo te, potrebbe avere conseguenze, effetti sulla tenuta del, come dire, del sostegno di una parte di mondo conservatore nei confronti di Donald Trump?
Sì, potrebbe, ma lo vedremo soltanto alle elezioni. Quel che è certo è che Trump è il peggior nemico di se stesso, perché nella sua megalomania attaccare il Papa e poi il presentarsi in veste di Gesù o quantomeno di re taumaturgo, sicuramente non è una cosa che ai cattolici americani possa piacere, visto che è un'ovvia blasfemia. Un sacrilegio, è una cosa idolatra, no? Un potere temporale che si presenta nelle nelle vesti del Messia è esattamente tutto ciò che la Chiesa Cattolica ha combattuto negli ultimi 2000 anni. Quindi Trump passa, mentre la Chiesa Cattolica sicuramente resta. Va detto che potenziale rottura con una parte dell'elettorato in realtà era già in corso sulla questione proprio della guerra in Iran, perché durante i 4 anni in cui è stato l'opposizione di Biden, Trump ha insistito sul fatto che con lui le guerre e gli interventi all'estero sarebbero finiti. America First era stato interpretato dal suo elettorato come un ritorno quasi all'isolazionismo e quindi sicuramente non ad avventure militari all'estero. Trump voleva il Nobel per la pace, lo sappiamo, e a parte qualche servitore come Gianni Infantino, il presidente del calcio, che gli ha offerto un gentile omaggio, una specie di targa o di sfera come presidente della pace attraverso lo sport, tutti gli altri sicuramente non credevano a questa sua vocazione. Adesso si è visto che appunto la vocazione non c'era, e questo a molti della galassia conservatrice, da Marjorie Taylor Greene a Alex Jones e altri influencer della rete molto, molto vasta di personaggi che sostenevano Trump, hanno rotto con lui, lo attaccano, e quindi la questione del Papa è strettamente legata alla questione della guerra. È perfettamente possibile che una parte dei cattolici americani, anche quelli più nazionalisti e conservatori, si stacchi in qualche modo da Trump, magari senza fare il passo e votare per i democratici, ma semplicemente astenendosi alle prossime elezioni.
Tra l'altro, vero, guarda, adesso sulle agenzie c'è una dichiarazione di J.D. Vance, dice il Vaticano si occupi solo di questioni morali. Ormai Vance, quando parla, insomma, o quando, insomma, per una posizione, devo dire che non ha grandissimo successo, da Islamabad alle ultime vicende, no, in Ungheria.
Sì, Vance è diventato un po' il Salvini americano, tutto ciò che tocca va storto,
Sì, sì.
e quindi anche le sue ambizioni di diventare l'erede di Trump alle elezioni del 2028, se continua così, saranno assai problematiche. Non che il suo principale competitore, cioè Marco Rubio, che è il segretario di Stato storicamente più scemo nella storia degli
Sì, però
Stati Uniti, sia granché.
Si tiene, diciamo, un po' più, come dire, di lato, cioè non prende posizione, soprattutto anche sulla guerra in Iran. Quindi, da questo punto di vista, probabilmente poi, appunto, sulla vicenda del Vaticano, almeno non l'ho visto parlare. Comunque, veniamo, abbiamo ancora 4 minuti. Un'ultima cosa. Allora, insomma, le cose non stanno andando bene su tanti fronti per questa amministrazione, dalla guerra all'economia, insomma, diversi rappresentanti, membri appunto dell'amministrazione, hanno mostrato limiti molto forti, insomma, non vanno bene. Allora, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Trump avrebbe affermato che vuole concedere e concederà la grazia a tutti i suoi più stretti collaboratori alla fine di questo secondo mandato presidenziale. L'aveva già fatto, no? Aveva già concesso la grazia a molti, insomma, soprattutto gli imputati per le rivolte al Campidoglio del 6 gennaio. A questo punto lui dice che vuole concedere la grazia a chiunque si sia avvicinato a meno di 60 metri dallo studio Vale. Poi ne ha detta un'altra, dice che concederà la grazia a chiunque si sia avvicinato a meno di 3 metri dall'ufficio presidenziale. Quindi, come dire, insomma, le persone a lui più vicine. Poi Caroline Leavitt, che è la portavoce della Casa Bianca, ha detto che si tratta di, che il Wall Street Journal dovrebbe imparare a cogliere l'ironia. Ecco, a parte le battute e l'ironia, secondo te, Fabrizio, una certa, come dire, preoccupazione, la consapevolezza che ci potrebbero essere risvolti non piacevoli per molti dei membri dell'amministrazione Trump per quanto fatto in questi anni, ecco, secondo te comincia, come dire, a materializzarsi?
Un generale in pensione nelle ultime ore ha dichiarato che alla fine dell'era Trump si apriranno negli Stati Uniti i processi di Norimberga, con il riferimento ai processi ai gerarchi nazisti dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente tutta l'amministrazione è complice fino agli occhi di innumerevoli violazioni della legge e della Costituzione. Poi sarebbe probabilmente difficile perseguirli seriamente, però lo spettro di un'era Trump che finisce e di democratici che tornano al potere, giustamente incazzati, per così dire, è reale. Va detto che la legge americana, che permette al presidente di concedere la grazia non soltanto dopo una condanna e dopo aver scontato una parte della pena, ma una grazia assoluta, anche preventiva, facilita molto il lavoro dei criminali al potere, per così dire. Ma sicuramente questo è il sintomo di una amministrazione che dopo 14 mesi al potere, in un certo senso si sta, se non squagliando, però è attraversata da brividi di freddo molto evidenti.
A come America.
Grazie Fabrizio, con te l'appuntamento alla settimana prossima. Grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
E questa era Come America del 14 aprile. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.